redigio.it e la storia continua. Sotto il segno del Buddha, un viaggio. Un viaggio e un incontro. Una sera, al tramonto, giravo per i quartieri eccentrici di Bangkok in compagnia di Antonio Cavicchioni, nostro ministro a Siam. Ci unisce il gusto di cercare la poesia dei piccoli templi sconosciuti, dei canali ignorati folti di fiori di loto, delle capanne sospese sull'acqua, del malinconico cantare della gente e del popolo quando le prime ombre della sera inteneriscono il cuore. Entrammo nel cortile di un tempietto, il Wat Rajativat, grazioso e modesto, ma con un profumo di mistica gentilezza nella serena pace della sera. Ci eravamo avvicinati al convento e tra le celle vedemmo una capanna costruita su piloni in un laghetto. In italiano il ministro mi disse: «Chissà mai perché hanno costruito questa capanna sull'acqua, con tanta di quella terra che c'è qui intorno». «Per salvarla dalle formiche bianche», rispose una voce in italiano. Beh, ci guardammo stupefatti. Intorno a noi non stava nessuno. Soltanto un bonzo era affacciato sulla scaletta di quella capanna sull'acqua. «È lei che ha parlato italiano?» «Sì, buonasera». E ci invita a salire e si presenta. Dice soltanto il nome da lui assunto nell'ordine, Milinda. «Europeo? E buddista? Ma come mai?» Ci racconta. «Nato a Metz, madre francese, padre tedesco. Ha studiato filosofia e diritto un po' dappertutto, a Berlino, Parigi, Lipsia, Ginevra. È stato 2 anni in Italia. Ha predicato a Lugano e ancora da studente si era preso di gran passione per il buddismo e decise di venire in Oriente. Alcuni suoi compagni di studio pensavano come lui, ma non ebbero il coraggio. Ci racconta le delusioni dei primi tempi a Ceylon e nel Siam, dinanzi alla indifferenza e alla diffidenza dei sacerdoti buddisti. Non volevano accoglierlo nell'ordine, non volevano ospitarlo. In ogni straniero vedevano una spia. Ma che cosa si può spiare in queste celle? Ma la sua costanza trionfò. Eccolo qui. Rasi i capelli e le ciglia e una spalla nuda, l'altra coperta da un manto giallo. I piedi scalzi, soggetto alla regola comune. Soltanto è dispensato dalla questua all'alba, perché è insegnante al monastero. Insegna lingua inglese e filosofia. Parla dell'Europa, di una sorella sposata in Svizzera, della famiglia, con un tono di affetto desolato. Quale tragedia è passata per la sua anima? Ma all'improvviso mi guarda e tranquillamente dice il mio nome e aggiunge: «Ho qui un libro suo». Il ministro ed io ci guardiamo sorpresissimi. «Mi conosce?» Domando. Questo sentirmi chiamare per nome da un sacerdote buddista in uno sperduto convento del Siam mi sconcerta. «Mi conosce?» «No, non l'ho mai visto. Ma ho avuto un lampo di ispirazione. Dopo 2 minuti che ella parlava, io mi son detto di colpo chi lei doveva essere. Non mi domandi come sia avvenuta l'idea, non saprei risponderle. Chi può seguire le strade dell'inconoscibile?» Il ministro e io abbiamo l'impressione di assistere a qualche incredibile esperimento di magia. E non è questa la terra delle sorprese? Ma il buddista apre una valigia. «Ah, europeo, ha una valigia». Ne leva un mio libro di viaggio in Oriente che ha comperato a Genova e mi prega di firmarlo. È una delle più curiose mie avventure di scrittore. Ci siamo ritrovati, poi, e abbiamo parlato di Europa, di Siam, di buddismo, di un altro buddista tedesco da me incontrato anni addietro sulle colline di Lugano. Si chiamava Nyantaliloka, colui che possiede la scienza dei tre mondi. Questo Milinda lo conosce. Nyantaliloka si trova ora nell'isola di Ceylon. Voleva fondare una colonia buddista in Europa, ma l'iniziativa fallì. Parliamo di un altro buddista, un italiano dottore in chimica che si chiama Lokanatha nell'ordine, nativo di Sorrento ed emigrato poi negli Stati Uniti e che fu per qualche mese a Bangkok. Misteri dell'anima umana. Quali mai avventure spirituali e quali tenebrosi avvenimenti hanno trascinato questi uomini bianchi fuori dalla cerchia tradizionale della loro gente e dall'antica fede per lanciarli in un mondo così lontano e diverso? E un giorno, nella cella del buddista europeo, sfogliando i suoi libri, ho potuto leggere le antichissime regole per i sacerdoti buddisti, appunto i 227 articoli del Patimok. Sono le regole di vita dettate dal Buddha. Ne scelgo alcune che più mi sembrano riflettere i concetti morali del rivelatore dell'antico mondo orientale ed alcune che hanno consigli e ordini ingenui e profondi di misteriose risonanze. Comanda il rivelatore. O bhikkhu, o mendicante, come Buddha chiamava i suoi discepoli, tu non ucciderai gli animali e non li bastonerai. Non ruberai ciò che appartiene ad altri. Ti dovrai astenere piaceri carnali. Non coltivare la terra per timore di uccidere qualche verme o qualche insetto. Non sradicherai e non taglierai gli alberi perché sono dotati di vita. E ancora, scegliendo qua e là, leggo. Tu non berrai liquidi distillati, né vino né altre bevande inebrianti. Non prenderai mai cibo dopo mezzogiorno. Ti dovrai astenere dai profumi. Non dovrai sedere mai in un posto che sia più alto di 12 pollici. Ma assieme i bonzi adoperano talvolta le sedie. Non toccare né oro né argento. Non devi parlare di cose futili né ascoltarle. Passerai attraverso a un lino l'acqua che vuoi bere per paura che si trovino insetti. Non porterai con te né coltelli, né lancia, né spada, né alcuna specie di armi. Non giocherai a nessun gioco. Non suonerai strumenti musicali, non canterai canzoni d'amore. Non agiterai le braccia camminando. E ancora. Tu vivrai soltanto di elemosina e non del lavoro delle tue mani. Non dedicarti al commercio. Non vendere niente. Non fare schioccare le labbra nel mangiare. Ad ogni quattordicesima notte di luna ti raderai capelli e sopraccigli con un rasoio di rame. Quando ti sarai cibato, non tenere il resto del cibo per l'indomani, dallo agli animali. Non carezzare fanciulli, non nutrire oche, polli, vacche, bufali, elefanti, cavalli, maiali, cani, gatti. Guardati dal dir male degli altri. E quando ti svegli, alzati subito, purché faccia abbastanza chiaro da distinguere le vene delle tue mani. E ancora. Non sederti mai sullo stesso cuscino con una donna. Non andare in una barca che abbia servito una donna. Non toccare una donna neppure una bambina. Non desiderare ciò che appartiene ad altri. Ed ecco un comandamento che ricorda oscuri tempi remotissimi. Tu non mangerai mai carne d'uomo, né di elefante, né di cavallo, né di serpente e di tigre. E per il distacco dalle cose umane, non piangere la morte dei tuoi parenti e non rattristarti. Quando tu andrai a recitare preghiere presso un morto, devi riflettere sulla instabilità delle cose umane. Non attaccarti ai beni di questo mondo perché ti sfuggirebbero nonostante tutto. Niente nell'universo ti appartiene dal momento che non puoi mantenerlo nelle stesse condizioni, perché tutto cambia continuamente di forma. Non avere mai odio né amore per nessuna cosa. E poi, sopporta la fame, la sete, le privazioni, le malattie e anche la morte con uguale imperturbabilità. Ed ecco l'essenza del buddismo in un comandamento supremo. Impara a tenere la tua anima in tale stato di indifferenza totale, così che il bene e il male la trovino egualmente insensibile. Nel tramonto suonava serena la campanina di una chiesa cattolica e il richiamo parve infinitamente dolce al mio cuore. www.redigio.it e la storia continua.